questo.
Mi chiamo Alessandra Chiricosta.
Allora, come definizione, cosa che non amo dare, ma come capirete il perché più in avanti, io sono, mi posso definire una filosofa interculturalista che ha praticato a lungo questa prospettiva in relazione alle culture dell'Asia orientale e del sud-est asiatico. Come ricordava Federica prima, l'ho fatto veramente incarnando una prospettiva interculturale, ovvero sia entrando direttamente in relazione, vivendo, lavorando con soprattutto le donne vietnamite, thailandesi, laotiane e in parte anche in Cina. Quindi questo già, diciamo, mi sono portata a metà del percorso che intendevo fare, ma come vedremo faremo avanti e indietro, perché le storie di cui mi sto facendo portavoce immeritata e comunque inesaustiva sono storie che, rispetto alla storia, come con la S maiuscola, ovviamente detto in maniera critica questo termine, si trovano a essere molto, da una parte considerate e lette in contrappunto, dall'altra obliate, esattamente come stiamo vivendo, è successa a molta della storia delle donne, ma appunto sottolineerei il plurale in una maniera molto forte. Ora, l'oscurità di tutta questa affermazione, e spero di spiegarla invece di renderla meno critica piano piano che andiamo avanti. Allora, cosa intendo dire? Intendo dire che la butto lì con una domanda, perché mi rendo conto che di nuovo qua stiamo lavorando su un discorso di percezioni e autopercezioni non particolarmente semplici da comprendere nel momento in cui stiamo in una classe che è composta comunque da certi punti di vista persone omogenee, e uso un termine un po' particolare, però che mi è rimandato proprio dall'aver frequentato una tradizione diversa. Cosa intendo dire? Che mentre accadeva tutto questo, mi viene da dire, cosa facevano le donne nelle altre parti del mondo? No, ve lo dico a voi, ve lo chiedo. Secondo voi, che cosa facevano le altre donne nelle altre parti del mondo?
La cucina
e
il bucato.
La cucina e il bucato, erano schiavizzate senza possibilità di parola, giusto? Poi che altro?
Avevano il velo.
Avevano il velo, poi...
Prendevano le asine e facevano una resistenza.
Grazie.
Non erano vivative, perché il vero insomma, è lì.
Allora, ecco, e è molto, ringrazio di questo contributo, perché succedeva anche questo, ma anche là c'è un'insidia, perché sono tante le insidie in realtà che percorrono, soprattutto se noi prendiamo un concetto come quello di differenza, lo iniziamo ad aprire come differenze, e attenzione però, qua non c'è solo uno scarto di tipo quantitativo. Cioè non è che parlare di differenze significa semplicemente che io riscontro questa modalità della differenza in tanti contesti diversi tra di loro, e la differenza è il fatto che la differenza unica si moltiplichi all'infinito. La realtà è un po' più complessa, e ancora vi dico, ci si sta indagando sopra, cioè non c'è una totale risoluzione, anzi, per quanto mi riguarda, nella mia esperienza, molte delle risposte che sono state date adesso, che sono praticate nel senso che proprio ci si fanno i progetti di cooperazione sopra, quindi diventano proprio i criteri, sono non solamente molto lontane dal rendere conto di questa complessità, ma a volte vanno proprio su un sentiero sbagliatissimo, cioè che va proprio a rimuovere quest'idea della pluralità delle differenze. E lascio sempre un punto interrogativo, cioè cosa significa differenza al plurale, forse ci arriveremo un po' alla fine di questo excursus a capirlo, forse, lascio aperto, proprio perché è quello che ci si richiede sempre di più di investigare, e quello che, anticipando la conclusione, vi dico, secondo me non potremmo mai capire a pensiero unico, cioè a mente da sola, e non in una relazione che deve essere plurale, plurilinguistica, pluritopica, cioè fatta da tanti punti di vista, e quindi mai da un'idea di pensiero unico, intendendo proprio per pensiero unico anche una sola testa che lo pensa, ma può essere solo una cosa che viene da una fortissima relazionalità. E qua già iniziamo a capire come questo tema delle differenze plurali scardini dei presupposti abbastanza forti del cosiddetto pensiero occidentale. Allora, dopo appunto questa ricognizione del vedere di quanta poca conoscenza magari abbiamo dei percorsi di donne che si sono situate al di fuori dell'orizzonte cosiddetto europeo e statunitense, diciamo, lasciamo questa nebulosa da una parte, entriamo in quello che sappiamo, cioè quello che è sotto la luce del riflettore, magari facendoci una domanda che poi diventa una ripresa, che è: ma perché sotto la luce dei riflettori ci sta solo ed esclusivamente un ambito linguistico-culturale? Per quale ragione? Tra l'altro, questa è una domanda che fa eco a quello che diceva prima Federica in merito al fallo-logocentrismo. Perché si parla solo al maschile? Perché il maschile del maschio bianco occidentale, come si direbbe in America, dal WASP, White Anglo-Saxon Protestant, perché se è l'unica voce? Allora, rispetto a questo, mi viene da dire, è chiaro che le escluse abbiano percorso delle strade differenti per cercare di dar vita attraverso la loro azione, la loro agency, in qualche modo, a qualcosa di differente che rendesse conto della loro diversità. Un po' meno evidente è quando questo percorso è fatto da chi, per tutta una serie di questioni, è ancora più esterno in un senso di cerchi allargantesi da quest'idea di normatività del centro. Vi dico questa cosa spaziale dei cerchi, ma ce la dimentichiamo anche subito. Vi dico, è un terreno estremamente insidioso, perché ancora, come succede nella difficoltà di dire una differenza femminile in un linguaggio che non la prevede, qui dobbiamo pensare che questa differenza in qualche maniera è resa tale, cioè resa differenza all'ennesima potenza. Quindi ancora più difficile risulta potersi dire come tua esperienza autentica, quando non solo la lingua è declinata al maschile, ma la tua lingua madre, che forse già ti ha obliterato, o forse no, perché questo fatto non viene mai preso in considerazione, abbia lei stessa una negazione di accesso nei punti dove il potere si fa sapere, dove il sapere si diffonde. C'è un modo per dirsi all'interno di questo? C'è un modo per la donna vietnamita, e non dico a caso, anzi le donne vietnamite, di dirsi all'interno di questa cultura, di questo linguaggio? Di quante alterità si fa carico una donna che è nata, vissuta e cresciuta in una ex colonia, di cui Federica Giardini prima ci ha spiegato bene? Anche nel momento più alto della rivoluzione portata avanti in seno al cosiddetto Occidente e all'Europa, queste persone brillavano per la loro totale assenza. Ci si è sentiti da parte dei rivoluzionari, cioè di chi ha contestato il potere, in diritto, anzi in dovere, di decidere chi, cosa fosse la dignità che definiva umana o non umana un'altra persona così. Questo si chiama colonialismo. E, che ci piaccia o no, siamo tutti colonialisti. Cioè la nostra cultura è creata in un debito sostanziale nei confronti di un misconoscimento rispetto a questa alterità. Questo nel tempo, diciamo, non deve portare a spiriti solamente di colpevolizzazione, per carità, il senso di colpa è quanto danni fa dei danni immensi, ma sicuramente anche là un riconoscimento di responsabilità. Chi opera questo spostamento? Nel senso, detto, ho banalizzato estremamente un processo molto lungo, complesso, così, però proprio per dovere di sintesi stiamo parlando di dinamiche mondiali e che, diciamo, non sono neanche così tanto conosciute da noi. Più o meno negli anni Ottanta avviene un fenomeno molto particolare negli Stati Uniti, ma che passa attraverso l'Europa, e non a caso, proprio in virtù della diversità del concetto di uguaglianza, parità, differenza che viene fatto nella parte analitica cosiddetta, nella parte continentale, nella parte europea e poi invece nel contesto statunitense, e anche per ragioni politiche molto chiare. Un gruppo di pensatrici definite poi in seguito post-coloniali si trovano in realtà ciascuno un po' per vie proprie a iniziare a contestare proprio questo statuto di estrema autorità e autoritarismo, non solo del pensiero occidentale ufficiale, maschile, fallologocentrico così, ma anche e soprattutto perché vengono riconosciute come il dialogo tra donne viene riconosciuto come più importante, quindi mi piace ricordare questo fatto della critica postcoloniale nella parte femminista, proprio perché è come se si iniziasse a spostare l'asse, cioè l'interlocuzione non è più un'interlocuzione con il maschio come struttura di potere, ma con le altre donne che detengono, a mio avviso, una modalità del potere. Quindi è come se nella critica però si spostasse molto l'asse politico a proprio escludere un discorso dal discorso maschile che forse interessa di meno. Non è proprio poco, forse. Ma che cosa accade? Accade che pensatrici come, poi gli scrive i nomi, Gayatri Spivak, Chandra Dalpade Mohanty e, come vedremo, la mia amata e carissima Chinti Minha, questo poi gli scrive i nomi perché sono un po'... Grazie, l'ho fatto in una nota, ma... iniziano a problematizzare una serie di livelli. Prima di tutto quest'idea che, di chi sia questo soggetto che è intitolato a parlare. E in particolare, diciamo, la prepista di questa critica postcoloniale, femminista postcoloniale, nasce da questa fantastica, appunto, la pensatrice si chiama Gayatri Chakravorty Spivak, indiana, che però studia sia in Adeli che poi in Francia, tra l'altro diventerà una grandissima studiosa di Derrida e tradurrà dal francese all'inglese Derrida, cioè quella che porterà in America il pensiero di Derrida, quindi capiamo di chi stiamo parlando. Quindi lei, chi è Gayatri Spivak? Una persona che attraversa le culture col suo stesso corpo e con la sua stessa lingua. E soprattutto, che cos'è l'India postcoloniale? Noi siamo, veramente, in quanto italiani, poi in maniera particolare, abbiamo una difficoltà estrema a capire delle dinamiche di colonizzazione e postcolonizzazione. Tutto il gioco tra, come dire, buonismo e occupazione, invece, cioè il buonismo che uccide, il crono che divora suo figlio, in qualche maniera, che si va a creare in paesi coloniali, colonizzati. E soprattutto non abbiamo molto il polso di capire quanto dei fenomeni, non dico di resistenza, perché a me non piace la parola resistenza, ma proprio di agency, di attivazione, di emersione di un pensiero autentico tra le maglie del discorso ufficiale, si crei proprio da parte dei cosiddetti colonizzati. E vi dico la battuta che in genere si fa, non so se qualcuno di voi ha visto Brian di Nazareth di Monty Python, però un po' come dire quando si viene a dire: ah, ma che cosa hanno fatto per noi romani? Niente, si sa, nella Palestina nel tempo di Gesù, e questa viene detta, insomma, dice: no, i romani per noi non hanno fatto niente, e poi iniziano a dire: aspetta, no, le strade, gli acquedotti, il diritto, la legge, tutto questo elenco di cose che vengono portate. Un po' che cosa, a parte l'essere estremamente divertente dei Monty Python, però là si sta dicendo qualcosa di molto particolare, che è sottile. Cioè, il nostro rapporto col colonialismo non è totalmente risolto, perché un qualcosa dello spirito coloniale, che di fondo possiamo definire come paternalismo, o che le femministe postcoloniali diranno anche maternalismo da altri aspetti, esiste ed è soggiacente e continua, viene replicato proprio nelle modalità in cui si pensano, ad esempio, gli interventi di cooperazione al giorno nostro. Cosa si fa? Si dice: vabbè, ma tu sei un poraccio, non c'è niente, ti vengo io, che ho il diritto, gli acquedotti, la civiltà, tutto quanto, te la porto, perché sono buono, poi se nel frattempo ti sfrutto tutte le risorse del tuo territorio, ti stravolgo i sistemi originari con cui tu vivevi, tutto quanto, bene. Quello è un side effect che magari studieremo in quanto cooperanti nei prossimi 10 anni, così ci assicuriamo anche il lavoro accademico per il futuro, che con questi tempi serve, ecco. Lo mettiamo a ridere, ma in pratica spesso e volentieri succede questo. Cosa accade? Accade che in tutto ciò quello che di nuovo viene a mancare è la prospettiva del soggetto maschile o femminile che appartiene a queste dinamiche, e questo per varie ragioni, anche e non ultima perché, quello che amo ricordare sempre, Non è un fail. Quante lingue parlate? Voi?
Tre.
Ok. Quali? Ce n'è una ex europea?
Io parlo il persiano.
Lo immaginavo. È una, veramente, a parte tutto, non mi dovete rispondere. Il concetto è quanto noi, e vi dico che ad esempio gli anglosassoni sono tra i peggiori parlanti lingue altre, non se lo pongono proprio il problema, perché loro dicono: che bisogno c'è? Tanto tutto il resto del mondo parla la mia lingua, che bisogno c'è di capire, imparare la lingua dell'altro? Cosa è sottesa a questa frase? Che l'inglese dice quello che tutte le lingue possono dire, cioè che ci sia una lingua unica, una logica unica, che una sola lingua può rendere conto di tutto, di tutte le esperienze possibili e passabili nel mondo. Questo sta dicendo. Lo dice pensando con una struttura di frase che ha un soggetto che si mette in maiuscolo. I. Boom. E proprio questo AI sarà uno dei maggiori bersagli della critica di, vi dico, queste pensatrici. Gayatri Spivak scrive questo saggio, 84, Can the subaltern speak? Può la subalterna, anche se non è chiaro nella cosa, lei poi lo ribadisce, è al femminile, può la subalterna parlare? Perché? Proprio lei denuncia questo fatto. E siamo anche quelle di noi che arrivano all'interno dell'accademia ai sommi vertici, come è stato per lei, che diciamo una teoria dell'uguaglianza, dell'emancipazione, come vi ricordava Federica, dovrebbe vedere come la più risolta delle persone, fare illuminante per tutti noi, ce l'ha fatta lei che è Bangladesh, cioè, no? No, invece è un problema, perché lei dice è proprio da qui che inizia il problema, è proprio da qui, perché io in questo vertice, in quanto me stessa, non posso parlare solo se assumo delle maschere, delle prospettive che già mi prevedono, ma quello che veramente voglio dire, chi è la mia carne, non lo posso dire, ma non perché nessuno mi autorizza a farlo, perché non ci sono parole, non ci sono modi per dirlo se non iniziando a rompere tutti questi schemi, decostruendo. Chandra Dalpademohanty, altra grandissima pensatrice, insomma, scrive proprio questo concetto di under western eye, giocando molto su quest'idea di I come io in capital e I come occhio. Cioè, che succede? L'occhio occidentale, anche l'occhio delle femministe, mi ha creato che cosa? Una categoria, cioè la donna del terzo mondo. Chi è la donna del terzo mondo? Beh, mi verrebbe un'equazione. La donna del terzo mondo, secondo Dalpademohanty, sta alla femminista occidentale e come il, diciamo, la donna stava all'uomo prima. Cioè, la femminista del terzo mondo è quella per cui la femminista borghese occidentale deve imbracciare il fucile, no, ma comunque prendere e difendere qualcosa in assenza. Cioè è quell'esempio, quel capo espiatorio, quell'elemento altro, mai interrogato, mai manco visto in faccia, che viene preso come elemento su cui creare infinite battaglie ideologiche, senza aver mai chiesto a una di queste persone quale fosse la sua storia, se era proprio quella la battaglia che intendeva portare avanti. La sussunzione delle battaglie, cioè il fatto che io prendo e arbitrariamente dico che la tua battaglia significa questo, quello che dico io, è un'altra delle forme del misconoscimento, cioè di quella negazione a una soggettività altrui, che è proprio quella che crea la gerarchia.
Fai un esempio?
Infatti. Beh, un esempio classico è proprio quello che verrà con le donne vietnamite. Cioè, le donne vietnamite iniziano tutta una loro opera di liberazione, cosa che vi vorrei poi dire in sintesi qua, e che è molto complessa e che passerà anche per l'entrata in guerra all'interno delle fila dell'esercito dei Viet Minh e dei Viet Cong. In vari modi, non per tutte, ci saranno tante posizioni, ci saranno le posizioni delle donne nel social engage buddhism, cioè nel buddismo socialmente impegnato, quindi in realtà le donne faranno tante cose, però che immagine ci è rimandata a noi? ci ha rimandato all'immagine della combattente militarizzata all'interno del partito, perché? Perché quella è la donna simbolo del comunismo. Di nuovo, era quello che stavano dicendo le donne vietnamite? Nel tempo ho scoperto no. La loro vera lotta è stata occultata, come farebbe Edgar Allan Poe, l'ha occulto dietro una cosa molto evidente, la lettera nascosta la metto nella lettera davanti a tutti. Quindi questo occultamento dove avviene? Proprio mettendolo in prima pagina e dicendo la loro lotta è questa. Cioè mi sconosce, cambiando segno alla lotta che io sto portando avanti. Come fai a bypassare questo fatto? Banalmente al mondo c'è a parlare, ma è un po' più complesso, però diciamo che un primo passo è spostarsi nel senso delle relazioni. Intende, chiudendo questa parte, volevo poi passare immediatamente a questo video, quello di cui parlava ad esempio la prima che vi ho citato, Spivak, ad esempio di quella che viene detta in questo periodo che si sta parlando tanto di violenza, epistemic violence, cioè violenza epistemica. Cosa intende dire? Dice là il misconoscimento della pluralità delle esperienze delle donne che non parlano quella lingua, che comunque sono considerate altre in varie maniere, passa attraverso quella che viene definita una violenza epistemica, cioè proprio di imbrigliare, di già predeterminare, predefinire quale sia la lingua, la logica, la modalità giusta per affrontare una determinata, un contesto, una lotta, un'idea, un testo accademico. Cioè esiste un criterio di verità e un modo di dirlo. Tutto ciò che non rientra in questo, che cos'è?
Barbarie.
Non ancora. Poi le postcoloniali criticano molto anche il politically correct, perché dice che è un altro modo dell'occultamento. Quindi andare a dire, ad esempio, perché mi devi dire non ancora sviluppato? Cioè già terminologie del genere sono altamente già imbriglianti. Già che cosa ti dicono? Se io parlo di un paese, prima si diceva sottosviluppato, adesso si usa la categoria in via di sviluppo. Cosa mi intende dire? Intende dire che tutto il mondo si svilupperà in un'unica sola direzione, che è quella giusta, ovvero quella che diciamo noi. Questo fantastico strumento ci permette di capire chi sta avanti e chi sta dietro, perché siamo in una linea retta, per carità, qualcuno è uscito mai dalla retta, non se ne parla, possibilmente in salita e in gerarchia, in modo che io mi assicuro il vertice. Tu forse ci arrivi, con calma, piano piano, quando diventi molto simile a me. Poi sì, ci sono le differenze etniche, cioè quella fase, quel aspetto folcloristico della differenza, che in realtà è una non differenza, cioè una variazione su un unico tema e che è divertente, cioè ci dà l'illusione che noi in realtà siamo un po' più aperti di mente di quanto pensiamo di essere. È un po' l'amico etiope di Nanni Moretti, non so se ti ricordi, era un pezzo di Io sono un autarchico, sono antichissima. Però c'era questo che ricordava sempre, ad esempio, perché mi ha detto l'amico mio etiope, come se questo diventasse proprio il simbolo. È un po' questo amore un po' etnico del... questa, appunto, vi dicevo, questa violenza sistemica è molto più radicale di quanto noi pensiamo, proprio perché, di nuovo, essendo all'interno del nostro modo di dire, vi dicevo, in via di sviluppo, tutte queste categorie che noi in realtà leggiamo estremamente al positivo, proprio le categorie dell'aiuto, in realtà già predeterminano lo spazio che un'altra cultura, un'altra realtà può occupare. Creazione della donna del terzo mondo, vi dicevo, ed è questa rottura. In realtà io vi ho citato appunto due pensatrici, una terza vedremo qualcosa adesso in due minuti, ma sono molte di più, ci sono interi movimenti. La questione è che questi movimenti si intersecano tra di loro in modi più ampi, perché se, come ricordava Federica, l'esclusione che creava l'identità dell'uomo greco, ad esempio, era un'esclusione che vedeva i barbari, le donne, la natura, cioè un principio per il quale io devo creare sempre un'alterità contro cui creare la mia identità, è una cosa che funziona a tanti livelli. Quindi che cosa succede? Quando ci si trova ad esempio ad avere una donna di colore, appunto, e qual è il terzo di...
La
povera, giusto, poi qualcos'altro ci dovrà, vabbè, comunque iniziano a entrare tanti livelli. Come la devo leggere? Cioè, in che modo lei in qualche maniera porterà una sua differenza? Ora, rispetto a questa dinamica, come accennavo adesso, le soluzioni, cioè le non soluzioni sono tante. Una delle teorie che va particolarmente di moda è la cosiddetta teoria dell'intersezionalità, che però è nel senso che se lo prendiamo dal punto di vista legale, allora dico, io sono discriminata perché sono donna, è uno, discriminata perché sono nera, due, discriminata perché sono povera, tre, come se fossero tre linee separate, e io le giustappongo e faccio questo, più questo, triplamente. Però in realtà se discriminate, esclusa, in realtà non è una somma matematica, come questo modello vorrebbe far vedere. Sono dinamiche che si intrecciano l'une sulle altre, ciascuna in una sua specificità quasi unica. Quindi di nuovo occorre molto ritornare all'analisi dei contesti, tenendo in mente quali sono i principi e i dispositivi che si attuano, e quindi non predeterminare una risposta fissa, ma vederla in atto. Sì, se no è la triplice vittima, di nuovo, esatto, quella è affossata, e mo' c'è un cadavere, non esce più da quella situazione. Cosa che invece vai a vedere non è così, proprio perché, come si diceva, in antropologia viene detta agency, e diciamo anche altri fenomeni che vengono detti mimicry, ma li lasciamo da parte, perché in realtà, appunto, la capacità di invece portare una propria linea di pensiero e prospettiva autonoma è fortissima. Dicevamo, pensiamo a tutte le esperienze di quello che è successo con le donne nere che hanno partecipato al movimento, ad esempio, alcune hanno partecipato alle Black Panthers, altre no, comunque nella contestazione black negli Stati Uniti degli anni 70-80. Le chicanas, cioè le latine. Ora, di queste noi abbiamo testimonianza perché? Perché sono lotte che sono avvenute in America. Quindi c'è storia, cioè viene scritta la storia. Di tutti gli enormi, infiniti percorsi che hanno fatto le donne in ogni parte del mondo, ho detto ciascuna in modo diverso, non c'è traccia, e ce lo dicono loro. Iniziano a dire, guardate che la risposta adesso non è che create una disciplina accademica che si chiama postcolonial feminism, ma dove noi fortunate vi veniamo a parlare ogni volta. Il passo successivo è che si cambino le modalità di interrelazione e che iniziamo a sottrarre, a decostruire totalmente questo I con la I maiuscola, che in qualche maniera si pone come osservatore dell'altro, inizia a depotenziarti, a spostarsi dal punto di vista delle relazioni e in qualche maniera a entrare in una relazione diretta, relazione che deve essere bilaterale, minimo. Cioè, che intendo dire? Che non posso pensare che, dato che parliamo inglese tutte e due, ci capiamo. No. Io devo iniziare sempre di più a capire una logica altrui. Cioè devo pensare che la pluralità delle esperienze si deve fare esperienza, che voglio dire. Non mi basta sapere che se le cose si dicono in tanti modi, io sarò stupida, ma se le cose non le faccio non le capisco. Cioè devo passare attraverso un'esperienza, perché? Perché l'esperienza modifica molto più da capisco delle implicazioni. Ho speso 10 anni della mia vita in Vietnam per capire un principio, perché appunto sono un po' tarda, però già mi sembra una conquista rispetto a chi un percorso magari non l'ho fatta. Perché? Perché questo principio è diventato carne, è diventato sangue, è diventato abitudine, esperienza, e ogni volta che lo rincontro io ho gli strumenti per riconoscerlo, che non significa che lo faccio sempre, ma ho gli strumenti per farlo, ho gli strumenti per una decostruzione che deve passare per un'accettazione in primis di quantomeno mettere tra parentesi la centralità del mio io. Ora, per capire che cosa sto dicendo, andremo a vedere una bellissima esperienza, questa appunto immensa, sì, appena ti do il segnale spegni un attimo, questa enorme esperienza fatta da, allora lei si chiama, l'ha scritto la, sì, si legge Chintinin Ha, potete leggere come trovate, non vi preoccupate, nessuno mi spiegherà mai. Nasce ad Hanoi, quindi fa tutta una grande esperienza nel nord del Vietnam, che forse è quello dove la cultura Viet è molto più, come dire, effervescente, cioè passata, non mi voglio mettere in una situazione un po' strana, dimenticate l'ultima parola. Allora, conviene al nord del Vietnam, è filmmakers, compositrice musicali, pittrice, filosofa, poetessa, è veramente immensa. Oltretutto lei che cosa ha fatto? Come antropologa e filmmakers è stata molto molto tempo in Africa, partendo da Hanoi. Addirittura si passa dall'Africa anche dal Vietnam senza passare dall'Europa. Ebbene sì, ci sono relazioni che ci escludono. Sappiate che stanno diventando sempre le maggiori, gli assi più importanti si stanno spostando verso il Pacifico, giusto per darci un po' di senso di, diciamo, di abbandonare rispetto a una centralità di una fortezza Europa, che forse ci aiuterà anche a capire l'inutilità di una fortezza del genere. E lei va in Africa, ha una grandissima relazione con alcune donne africane e inizia un lavoro d'insieme in cui lei cerca di filmarle senza rimuovere le, cioè senza cannibalizzare, ventriloquizzare, come diceva Spivak, la loro voce, ma nello stesso tempo senza rimuovere se stessa, cioè senza rimuovere la sua voce, perché lei si rende conto che il gioco di semplicemente dire vabbè ti do la parola ma in uno spazio che io ho già preconfezionato è una finta. La è, voglio mettere in carne in film le relazioni, questa modalità, le enormi frustrazioni del capirsi non capirsi, delle relazioni tra donne in contesti lontanissimi tra loro. Questo capolavoro ha il titolo di Ressemblage del 1983, per dirvi di quanti tempi. Quello che andiamo a vedere adesso sono solamente 5 minuti di questo altro bellissimo film che si chiama Surname Viet, Given Name Nam, cioè cognome Viet e nome di battesimo Nam, che è un film che lei realizza completamente nell'89, quindi vi dico, continuo a dire di quanto tempo, a quanto tempo stiamo indietro rispetto a produzioni del genere, che proprio lavora, mette in scena lo stereotipo, la distruzione di uno stereotipo riguardo alla donna vietnamita. Infatti vedremo in un passaggio, abbiamo prima tutta questa idea di queste donne estremamente fluide, considerate che siamo all'indomani della guerra del, oddio, come dire, la guerra del Vietnam, in vietnamita si dice la guerra contro gli americani, per questo è giustamente, non ha senso. E quindi in questa guerra loro in qualche maniera, lei si trova a dover dire questo è come ci avete dipinto, non solo voi occidentali cosiddetti, perché lei cerca, riesce a fare una cosa bellissima, a far saltare tutte le categorie, quindi basta occidente oriente, basta uomo e donna, cioè iniziamo a pensare che siamo delle realtà multiple, aiutata dal fatto che il vietnamita è una lingua molto particolare in cui non c'è il concetto né la parola per dire identità, non esiste, non c'è, perché? Perché e non esiste neanche un modo singolo per dire io, ce ne sono centinaia diversi, dipende dalla relazione che vai a creare nel contesto con quella persona, quindi tipo in vietnamita il tu e io nascono insieme in quel contesto, ti vedo in una certa maniera, in una certa situazione, ti darò un nome tu che definisce questa relazione che c'è in questo momento tra di noi e a seconda di questo io mi attribuirò un posizionamento a cui do un nome, non c'è niente come una sostanza assoluta perché il vietnamita non la prevede. Quindi pensiamo a quanti livelli noi sussumiamo e rimuoviamo quando ci sentiamo portavoce delle istanze di qualcun'altra, magari quella persona neanche avrebbe mai lontanamente pensato il problema in quei termini, proprio letteralmente. Quindi lei che cosa fa? Distrugge questo fatto, questi stereotipi, dicendo non solo le donne sono state rappresentate così dal cosiddetto occidente e considerato il Vietnam ex colonia, quindi tutte queste cose ne parlano per esperienza diretta, ma soprattutto anche dalla nostra propaganda. Il Partito Comunista ci ha voluto rappresentare come donne combattenti. Quale guerra è venuta fuori? Di che guerra si parla? Come si parla della presenza delle donne nella guerra del Vietnam? Se ne parla sempre avendole esaltate madri della nazione, guerriere combattenti, perché? Perché veniamo da una tradizione matriarcale, loro usano proprio il termine Maohe, che significa lignaggio e arche materno, quindi come le nostre progenitrici, così le donne vietnamite in caso di pericolo prendono il fucile, appena finisce il pericolo ritornano a casa, vada a quello che devono fare perché noi uomini vietnamiti siamo incapaci, così si autorappresentano, però non hanno in realtà la situazione, come andremo a vedere,
è estremamente più feconda e complessa. Cosa fa Chin Ti Minh Han in questo film? Dà la voce alle donne vietnamite, gli parla, e ora capirete, questo è un piccolo brano di 5 minuti, quindi poi ditemi se com'è la vostra conoscenza dell'inglese, ci sono i sottotitoli sotto, e se non capite stoppiamo volta per volta e traduco, ma sono molto semplici. Però iniziamo già a capire come tutta la nostra anche visione, ad esempio, della guerra fredda, da questa prospettiva che dice lei, salti completamente. Quindi interrogare la specificità della lotta, del posizionamento, della percezione di una donna vietnamita all'indomani della guerra significa che potremmo praticamente bruciare il 90% dei libri che sono stati scritti sulla guerra fredda. Quindi modificare totalmente l'approccio anche alla nostra storia. Ok, allora. Sì, grazie. Ora speriamo che i supporti tecnici ci aiutino. Tra la donna isolata sola del clan Sai, come va, le donne combattenti delle minoranze, ed è un passaggio che è interessante, questo passaggio dalla singola al collettivo indifferenziato.
Vietnam offers what it has best to the international diplomats and government staff. You sit down and say at least once what the meal in Vietnamese family is poison. Trong đầm gì đẹp bằng xiêm, la sầm bóng chân lại
queste canzoni che sentite di fondo sono delle composizioni tradizionali, si chiamano Chieo, e comunque spesso danno voci diverse all'uomo e alla donna, però viene messo proprio nel senso di una ripresa della tradizione, no? Cioè, noi le donne vietnamite si dicono.
Yellow stamens, white petals, green leaves, always near mud, it never smells of mud.
Un attimo, sospendo una cosa. Quello che stanno facendo adesso, stanno battendo il riso, e tra l'altro le donne vietnamite fanno tutti i lavori.
You try to run, but I won't let you. Young woman, are you married yet? And she replied, easy young man, you're spilling my rice. Yes, I am with husband. His surname is Viet and his given name is Nam.
Questi sono i casao, cioè le poesie appunto metriche che vengono cantate a botte di sposta. Questo è importantissimo.
The mistress and the milkman crossed the bridge. Slowly we start talking to each other. For Beatrice, we have come to Nailok. And this was a radical turn that had changed of my political understanding. Before, I learned in the political courses that the capitalism was the exploitation of men by men. Periods.
questa frase ora che non vedete la ridirà, ma è proprio il cuore dell'intervista.
In our societies, society, we discard all disturbing subjects. Should I be aware to deal with them? We prefer to cultivate fear and suspicion. A society that imposes on its people a single way of thinking and a single way of perceiving life cannot be a human society. I ignore how a capitalist society functions. I ignore its disease between two ways of exploiting man. It is difficult for me to choose.
Ok, grazie. Potete riaccendere, per favore? Allora, giusto per capire un po', non è di facilissimo, ci sono alcuni punti su cui vi volevo far soffermare l'attenzione, poi, che sono dei punti chiari, a parte il fatto che si gioca ovviamente molto su questo discorso della rirappresentazione, cioè quando le donne battevano il riso, quello che vi voglio, insomma, dico che loro, che la, il Vietnam, parte della cultura vietnamita, poi riassorbito in un senso patriarcale e tutta una serie invece di conquiste e di dati di fatto delle donne vietnamite che avevano una veramente una libertà di azione che le nostre società europee si sono sognate dal dopo il neolitico, in questo senso. Quindi il divorzio da parte femminile che è riconosciuto già dal Hamduk Code del XIV secolo, in realtà stava fissando un dato di fatto, anzi in realtà gli ha limitato le possibilità, per dirvi i vari aspetti, però senza entrare nello specifico. Quando loro stanno battendo il riso tutte insieme, in realtà c'era questa usanza dei canti botta e risposta che venivano fatti proprio nelle risaie e che è un metodo poetico di espressione in cui c'era molto spesso questo gioco di giocarselo, di descrivere le relazioni tra donne o la relazione con alcuni ragazzi o le relazioni tra uomini, cioè c'erano varie modalità del canto a distanza, del casao, proprio perché tante relazioni erano concepite, quindi non c'è l'idea di una relazione diadica, ma sempre di una molteplicità. In questo i casao vengono molto riutilizzati nell'ambito della guerra, laddove in qualche maniera diviene il fatto che la donna forte combattente e addirittura dica no, non è importante il gioco erotico con te, perché c'è tutta un'allusione, tra l'altro Spirit My Rise, insomma c'è un gioco, ma è la mia dedizione a questa causa comune. Ora, questa che è stata una scelta nel 1930, viene fondata dall'Unione Vietnamita delle Donne come espressione femminile nel seno del Partito Comunista Indocinese, ma andando a riprendere tutta una serie di linee anche loro, diciamo che questo fatto di aver scelto in qualche maniera il marito Vietnam e piano piano viene risussunto e loro si trovano sempre più compresse in questa, diciamo, riomologazione a sinistra. Per questo diventa una cosa estremamente poi difficile da risolvere, e vi dico che noi poi europei in questo abbiamo estremamente difficoltà a giocare su questo carne, però in realtà è proprio questa esperienza delle donne viet di essere state bene o male tradite da una rivoluzione comunista, così come le donne del sud tradite dalla rivoluzione capitalista allo stesso modo. Allora, dove viene il cambio? È molto interessante passare di questo cambio. Lei quando dice a me, come cresciuta nel nord, hanno insegnato che il male assoluto era il capitalismo. Perché? Perché era lo sfruttamento, quello è il concetto. E lo accetto, cioè qua, quando noi pensiamo poi veramente alle lotte capitalismo, comunismo, calate in contesti diversi, sono cose lontanissime dalle nostre percezioni, non viaggiano per le stesse dinamiche. Tra l'altro il tessuto vietnamita è proprio socialista di suo, cioè sociale, improntato sulle relazioni di suo, quindi non è la stessa cosa che una struttura di tipo economico marxista venga calata in quel sistema o in un sistema che invece prevede un'altra dinamica, giusto come sfondo. Però lei l'accetta, come l'accettano la gran parte delle persone anche del Vietnam contemporaneo, non vogliono ritornare indietro rispetto a questo senso dell'importanza della relazione, della socialità in qualche maniera, del vissuto comune.
Nello stesso momento le donne del sud passano attraverso una dinamica diversa, cioè una maggior peso della colonizzazione francese, una grandissima presenza statunitense e una vicinanza di più con altre, con la Thailandia, con la Cambogia, insomma con altri tipi di anche interlocuzioni, perché togliamoci in testa di essere gli unici interlocutori privilegiati nella formazione di una cultura, anzi. E questo fatto che cosa porta? Porta un troppo tradimento. Queste donne a un certo punto, nel momento della riunificazione, si avviene nel 1975, perché forse si trovano a rincontrarsi in un progetto di vita comune. Si trovano spesso a dover condividere mariti, scappati da una parte all'altra negli eserciti, e poi si trovano gruppi di donne che avevano deciso di creare una forma di lotta separativista a parte, fatte solamente di donne, a creare dei villaggi dove, chiamati villaggi delle donne sole, giocando sulla cosa, cioè dove loro decidono proprio di ritirarsi da tutto l'aspetto maschile e crearsi e crescere i propri figli per i fatti loro, con comunità create solo da donne, cioè le scelte sono infinite, veramente tante storie. Comunque in ogni caso le donne si rendono conto che di nuovo sulla loro pelle e sul loro corpo si ricostruisce l'unità di un paese, cioè è chiesto a ciascuna di loro di ridiventare madre della nazione, ma in senso proprio pratico, e una cosa meravigliosa è che spesso questo passa sotto il segno dell'alleanza, cioè laddove magari la lotta, la cosa più stupida, cioè mio marito stava a nord, mio marito è partito con i contingenti di aiuto di Vietcong del sud, è andato pensando di morire da un momento all'altro, si è fatto un'altra famiglia, ok? Poi non è morto, oppure è morto e questi sono rimasti senza niente, che cosa fa la donna del sud? Va a chiedere alla sorella del nord assistenza. Drammi così, ma tutto ciò si è ricostruito sul tessuto sanguinante del corpo delle donne Viet e che hanno, scusate la parola così, retto botta in una maniera incredibile. Cioè a volte sono riuscite da questo incontro tra donne, pure con questo lacerante conflitto di mezzo, a ricreare delle relazioni pazzesche. Quando loro parlano, quando lei dice in maniera molto leggera, le prime volte che ho visto una donna del sud la guardavo con sfiducia e con sospetto, era perché c'era, immaginavo, tutta la cultura del sospetto già di propaganda, più quest'idea che le donne la propaganda dice, beh, le donne del sud sono mignocche, e le donne del nord sono ideologhe bacchettone, non ci si può parlare, cioè questo era lo stereotipo che veniva fatto spesso giocare, no? Quelle sono vendute, quelle sono plagiate dalla Cina, cioè ognuno aveva il suo gioco, proprio una funzione straniante di separazione. Dice, quando io l'ho incontrata, ed è bellissimo, dice, questo incontro, e come è venuto l'incontro? Abbiamo iniziato a parlare. Questo parlare tra donne ha cambiato completamente my political understanding, cioè il mio modo di intendere la politica. E capendo che questa modalità, cioè questo che ci presentavano come un'alternativa di nuovo sul nostro corpo, che a ciascuna di noi aveva insegnato che l'altra era il rappresentante di un male radicale assoluto in quanto incarnava lo sfruttamento, così era un gioco mortifero che era sui nostri corpi ma che non parlava di nessuno dei due. È molto bello che lei dica che non faccia il gioco, io sono all'interno di una società socialista, meglio il capitalismo. Dice, io non lo so. Non lo ignoro e posso parlare solo a partire dalla mia esperienza, perché è molto, tra l'altro, molto vietnamita il fatto di non dividere il piano dell'esperienza concreta e il piano della riflessione sulla cosa stessa, quindi non te lo posso dire. Lei mi dice che più o meno sta mollando, non è molto diverso, sono diversi modi, ma il senso è lo stesso. Io mi fido più della parola della mia nuova amica, di quella in cui ci siamo riconosciute, piuttosto che di un mondo intero che ci rappresenta così, in cui noi due, divise dal 17° parallelo, dovremmo essere l'una contro l'altra a ammazzarci in nome di questa creazione di non si sa che cosa. Rispetto a questo modo dello sfruttamento, io non so cosa scegliere, ironicamente, non scelgo nessuno dei due. Di fondo, non è la mia battaglia. Ora, questo lei ha finito di editarlo e tutto quanto nell'89, 1989, andando a interloquire solo con donne vietnamite. Per cui quando si parla, è questo che dico, cerchiamo un po' di cosa indagare all'interno delle storie degli altri paesi ci fa scoprire delle cose incredibili. Quando io adesso sono stata mandata, e con questo chiudo, all'interno dei progetti di cooperazione e dello sviluppo da una fantastica ONG internazionale, di cui non dirò il nome, inizia con la O e finisce con la fama, ora vediamo, però da questa fantastica a curare dei progetti per aiutare e creare empowerment nelle donne vietnamite, io sono spottata a ridere. Ho detto: sono contenta che mi regaliate dei soldi. Va bene, anche la dissimulazione, io vado ad apprendere. Io vado a entrare in relazione. Perché? Perché cosa c'è? Cioè, se noi prendiamo il nostro concetto di quello che per noi, ma non è sbagliato che per noi, noi abbiamo individuato dei nodi all'interno di noi stesse e ce li abbiamo. Il problema enorme è quando noi pensiamo che questi nodi possano essere estesi così come sono alla totalità. Non solo, in questo non solo misconosciamo una lotta, ma di nuovo, e qua cito Angela Putino, non c'è niente di più, forse quello che molto anche del femminismo vorrebbe evitare di pensare è che non siamo, non solo che non siamo attrici nella storia, in realtà lo siamo molto più di quanto pensiamo, ma soprattutto che non siamo innocenti, cioè che comunque in tante dinamiche non solo non siamo vittime, ma in molte dinamiche non siamo neanche innocenti, ma è un bene, perché nessuno è innocente in quanto sta in mezzo alla realtà dei fatti. Però prendere coscienza della non innocenza anche potenziale è il primo passo per poter instaurare una relazione veramente basata sul rispetto e riconoscimento dell'altra. Grazie.
Qualche riscontro, domanda, Alessia?
No, io in realtà...